Su Radio Sa è arrivato il momento dello Spazio che Sa.
Speciale digitale.
Ben ritrovati allo Spazio che Sa di digitale. Vedremo come salute, medicina e sanità siano state interessate dalla trasformazione digitale con un'accelerazione significativa durante il periodo della pandemia. Ne parliamo con Giordano di Udico in Emilia Romagna.
Ciao Chiara e salve a tutti quanti.
Partiamo dalle basi. Che cos'è la telemedicina?
Allora, la principale definizione ufficiale è quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La telemedicina consiste nell'erogazione di servizi sanitari, dove la distanza è un fattore decisivo, da parte di tutti i professionisti sanitari che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo scambio di informazioni valide per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione di malattie e lesioni, la ricerca e la valutazione, nonché per la formazione continua degli operatori sanitari, il tutto nell'interesse del progresso della salute di individui e le loro comunità. Questa definizione risale tuttavia a studi antecedenti al 2007, anno della sua pubblicazione. Quindi, oggi, diciamo che per spiegare bene in cosa consistono le attività di telemedicina, occorre aggiungere che si tratta dell'insieme delle tecniche e degli strumenti di monitoraggio e di assistenza sanitaria, realizzato mediante sistemi che permettono di fornire un'assistenza medico-sanitaria adeguata a pazienti fisicamente distanti dai professionisti che li curano, mediante l'adozione congiunta delle tecnologie dell'informatica e delle telecomunicazioni. Il comune denominatore di tutte le applicazioni di telemedicina è costituito dalla loro capacità di gestire in tempo reale il flusso informativo bidirezionale tra paziente e centro sanitario che eroga le prestazioni.
Ma approfondiamo l'argomento. Quali sono le prestazioni di telemedicina riconosciute dal nostro Servizio Sanitario Nazionale?
Allora, Chiara, quelle riconosciute sono 5. Televisita, ovvero un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, anche con il supporto di un caregiver. Poi abbiamo il teleconsulto medico, un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con uno o più medici per dialogare, quindi anche tramite una videochiamata, riguardo la situazione clinica di un paziente, basandosi primariamente sulla condivisione di tutti i dati clinici, i referti, le immagini, gli audio video riguardanti il caso specifico. Poi, come terza prestazione, troviamo la teleconsulenza medico-sanitaria, ovvero un'attività sanitaria, non necessariamente medica, ma comunque specifica delle professioni sanitarie, che si svolge a distanza ed è eseguita da due o più persone che hanno differenti responsabilità rispetto al caso specifico. La teleassistenza, poi, come penultima prestazione, da parte di professioni sanitarie. Un atto professionale è questo, quello della teleassistenza, di pertinenza della relativa professione sanitaria e si basa sull'interazione a distanza tra il professionista e paziente barra caregiver per mezzo di una videochiamata, alla quale si può all'occorrenza aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini. Poi, come ultima prestazione, abbiamo la telerefertazione, una relazione rilasciata dal medico che ha sottoposto un paziente a un esame clinico strumentale, il cui contenuto è quello tipico delle refertazioni eseguite in presenza e che viene scritta e trasmessa per mezzo di sistemi digitali e di telecomunicazione.
Poco fa stavamo parlando di telemedicina. Quando si può utilizzare?
Allora, Chiara, sono 4 gli ambiti in cui attualmente è approvato a livello nazionale l'uso della telemedicina. L'emergenza sanitaria, per scambiare informazioni tra i soccorritori e le strutture sanitarie, il controllo delle patologie di particolare rilievo per il Servizio Sanitario Nazionale, quindi parliamo di malattie cardiovascolari, respiratorie, endocrinologiche e del metabolismo, autoimmuni, rare, psichiatriche, disabilità e condizioni cliniche di interesse chirurgico. Poi l'altro ambito è l'accessibilità ai servizi diagnostici e la continuità assistenziale. Infine, l'ultimo ambito è quello del controllo e del monitoraggio a distanza.
Ma il paziente può scegliere di essere curato attraverso la telemedicina?
Beh, l'attivazione del servizio di telemedicina richiede l'adesione preventiva del paziente e, al fine di confermare la disponibilità di un contatto telematico per l'interazione documentale informativa con il sanitario e accedere a un sistema di comunicazione remota secondo le specifiche tecniche e le normative vigenti in materia di privacy e sicurezza. Agire quindi in telemedicina per i sanitari significa assumersi piena responsabilità professionale esattamente come per ogni atto sanitario condotto nell'esercizio della propria professione, tenendo conto della corretta gestione delle limitazioni dovute alla distanza fisica, nonché il rispetto delle norme sul trattamento dei dati.
Dunque, ci dobbiamo preoccupare del trasferimento dei nostri dati? La nostra privacy viene tutelata?
Certamente. Infatti, tutti i trasferimenti di voce, video, immagini e file devono essere crittografati e rispettare le vigenti normative in materia di privacy e sicurezza. Le aziende sanitarie devono adottare sistemi per la gestione della cyber security e predisporre un piano di valutazione dei rischi, commisurato alla tipologia di servizi forniti specificatamente in telemedicina.
Giordano, in Italia quanto è diffusa la telemedicina? Ne è aumentato l'utilizzo a seguito dell'emergenza Covid?
Allora, la pandemia ha spinto la diffusione di strumenti digitali nel settore sanitario, lo sappiamo, accelerandone anche la conoscenza e l'uso da parte di cittadini, medici e strutture sanitarie nelle diverse fasi del percorso di cura. Ma il processo di digitalizzazione del sistema sanitario è ancora frammentato e disomogeneo. Uno dei punti più critici sono le competenze digitali dei professionisti sanitari, oggi insufficienti per cavalcare i nuovi trend della rivoluzione tecnologica. Il 60% dei medici specialisti e dei medici di medicina generale ha sufficienti competenze digitali di base, legate all'uso di strumenti digitali nella vita quotidiana, ma solo il 4% ha un livello soddisfacente in tutte le aree delle competenze digitali professionali. Un SSN più digitale connesso, poi, non può prescindere da un'adeguata gestione e valorizzazione dei dati in sanità, quindi da potenziare l'asset principale per la raccolta dei dati sui pazienti. Poi c'è anche da dire che il PNRR, che lo sappiamo è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresenta una grande opportunità non solo per le risorse messe in campo, ovvero 7 miliardi per lo sviluppo di reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, e 8,6 miliardi anche per l'innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del SSN, ma anche perché traccia gli obiettivi da perseguire per costruire la sanità del futuro, dallo sviluppo di cultura e competenze digitali nei medici e nei cittadini, a una migliore governance delle iniziative digitali e a una più diffusa collaborazione tra i vari attori del sistema sanitario. La via della telemedicina sembra quindi chiaramente indicata.
Grazie Giordano, alla prossima puntata. Ricordiamo che la rubrica Lo spazio che sa di digitale rientra nel progetto ConsumerNet Associazioni in Rete per la tutela dei consumatori, anno 2021, con il contributo ex legge regionale 4 del 2017.